che non ho potuto salutare prima. Io non so questa mattina con quale cuore siete venuti qua, o almeno che cosa c'era nel vostro cuore, perché delle volte noi diamo tutto per scontato, ma poi quando veniamo qui, almeno la domenica mattina, dovremmo avere una predisposizione particolare. Ma delle volte non è così semplice, non è così automatico. Però sappiamo una cosa molto bella, che il Signore conosce bene ciascuno di noi. E Lui dà dei consigli, preziosi per la nostra vita, dà dei consigli perché delle volte noi ci smarriamo un po'. Abbiamo fatto due canti molto belli stamattina che racchiudevano questi principi, perché il Signore ci vuole accanto, ma noi dove siamo? Che cosa pensiamo? E Gesù lo sapeva molto bene, non oggi soltanto, ma anche tanto tempo fa. E Lui aveva a cuore le sorti dell'uomo, per cui fa un discorso molto particolare ancora, tra tutte le cose che Lui ha detto sul monte, quando ha fatto questo bellissimo sermone, perché siamo arrivati al capitolo 6 di Matteo, e Lui parla anche delle preoccupazioni che affliggono l'uomo. Quelle preoccupazioni, sì, che sono quotidiane, quelle preoccupazioni che affrontiamo ogni giorno. Però Lui sapeva di questo e sapeva anche come arginare queste preoccupazioni. E qui stamattina leggiamo un po' il brano che ci mette su questa strada. E Gesù dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Domanda retorica, però, che fa riflettere. E a questo punto il Signore fa dei raffronti, delle similitudini. Dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non vale voi molto di più di loro? Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della vostra vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste, che sa che avete bisogno di tutte queste cose, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta a ciascun giorno il suo affanno. Il Signore fa un bel discorso e lo illustra molto bene, sicuramente lui l'ha detto circa 2000 anni fa. Secondo il National Institute di Salute Mentale, e questa è una ricerca che è stata fatta da questo istituto, dice che 40 milioni di americani di età superiore ai 18 anni sono affetti da disturbi d'ansia. Se ciò è vero, circa un quinto degli adulti americani soffrono di almeno un tipo di disturbo d'ansia. Oggi è diventato uno dei tipi più comuni di malattie mentali nel mondo libero. Per cui non è solo un problema di 2000 anni fa, non è solo un problema degli americani, ma di tutto il mondo. Che cosa vuol dire questo? Che facendo degli studi approfonditi, dici, consulenti che studiano queste patologie, diciamo, tendono a credere che le preoccupazioni, ridotta alla forma più semplice, più elementare, sia un'abitudine mentale malsana e distruttiva. Per cui il fatto di avere ansia, preoccupazioni, non aiuta. Dicono che non siamo nati con l'abitudine di preoccuparci, ma che l'abbiamo acquisito. Cioè l'uomo, quando è stato creato, non aveva preoccupazioni. Poi è subentrato questo fatto. Dicono anche che poiché possiamo cambiare le nostre abitudini, possiamo allontanare le preoccupazioni dalla nostra mente. E questo vuol dire che non è un fatto che al 100% dobbiamo averlo, ma lo possiamo anche abbandonare, eliminare. Che cosa vuol dire? Che è nostra decisione il fare o non fare. Dobbiamo decidere noi. È una nostra decisione. Per cui il brano che abbiamo appena letto, in cui Gesù proprio rimprovera questo atteggiamento, cioè rimprovera la ricerca di qualcosa come se ci mancasse qualcosa, ma si ricollega anche al brano precedente che Gesù aveva fatto, le parole precedenti che lui aveva fatto. Se voi vi ricordate l'altra volta quando Enrico ha parlato proprio di questo, perché lui concludeva il brano, dice: voi non potete servire Dio e Mammona. Che cosa vuol dire Dio e Mammona? Vuol dire che come se ci sono due entità che ci dividono. Da una parte c'è Dio e dall'altra c'è Mammona. Che cos'è Mammona? Non è nostra mamma, una mamma più grande. Mammona è una traduzione di una lingua antica che vuol dire ricchezza. La ricchezza. Il possesso. E appunto in questo discorso che fa Gesù ora sta proprio invitando e soprattutto a concentrare un po' lo sguardo su quello che lui sta dicendo, perché vuole evidenziare quanto nella nostra vita proprio c'è tendenza a essere ansiosi e preoccupati. C'è una tendenza forte. E questo che cos'è? Lui prende come esempio due cose, il cibo e l'abbigliamento. Perché dice, di queste due cose voi fate il centro della vostra vita. La vostra vita è concentrata solo su queste cose, perdendo di significato che cos'è la vostra vita. Perdendo di significato di questo. E sappiamo pure che 2000 anni fa non c'erano tanti bombardamenti come ci sono oggi al consumismo. Noi oggi vediamo la televisione oppure passeggiamo per strada, vediamo i cartelli pubblicitari, il telefonino, anche se stiamo facendo una telefonata, quando lo accendiamo arrivano dei messaggi e molti messaggi sono messaggi pubblicitari che ci proprio sollecitano a fare alcune cose, a comprare alcune cose, a instillarci dei bisogni anche che non servono. E che cosa avviene? Avviene proprio questo, perché non solo ci preoccupiamo di ciò che mangeremo o indosseremo oggi, ma la nostra preoccupazione comincia a estendersi oltre, ma addirittura per ciò che mangeremo o indosseremo forse fra 10, 20 o 30 anni. Per cui la nostra preoccupazione cresce e questo ci rende anche sensibili a quello che c'è intorno a noi del consumismo e poco sensibili a quello che il Signore vuole da noi. Allora adesso dobbiamo anche pensare a un qualcosa di pratico. Che cosa vuol dire? Che programmare il domani è una cosa buona. Non è che è un qualcosa di dannoso, ma avere una preoccupazione, no. Però a volte è difficile discernere queste due cose. Sembra che siamo sullo stesso esempio sulla stessa cosa, senza che noi riusciamo a dare una giusta proporzione di programma che può essere utile, perché la programmazione è saggia, perché consiste proprio nello stabilire un obiettivo da raggiungere, una cosa che si prefigge di farla in un modo giusto. I passi da compiere, il tempo necessario per raggiungere un tale obiettivo, si deve sempre pensare a affidarsi alla guida del Signore. Per cui un credente che vuole raggiungere un determinato obiettivo deve dire anche che sia la volontà di Dio che possa arrivare a questo. Se si fa bene queste cose, non c'è nulla da preoccuparsi. Quello che invece sono in ansia per il domani, si preoccupano per tante cose, per tante cose. E sono per cui attanagliati dalla paura e non riescono a confidare in Dio. La paura prende il sopravvento e siamo meno sensibili al Signore, siamo meno in comunione col Signore. Perciò questa preoccupazione mina il rapporto col Signore, il rapporto con Dio, mina e per cui non ci consente di sviluppare un rapporto col Signore, ma la paura ci porta lontano. Difatti l'ansia per il futuro è un peccato, già che cosa fa? Essa nega l'amore e la sapienza e la potenza di Dio. Se noi ci rifugiamo nella paura, annulliamo queste tre cose che Dio ci mette a nostra disposizione. Primo, nega l'amore perché ci fa credere che Egli non si prende cura di noi. E invece noi sappiamo che, diciamo, che Dio è il Padre Celeste. È come un padre che si prende cura dei figli. L'amore è qualcosa di importante per Dio e noi ce l'abbiamo attaccato proprio al muro. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma ma abbia vita eterna. Questo è l'amore di Dio, questo versetto è la sintesi dell'amore di Dio. Allora, delle volte noi ci sentiamo, come posso dire, smarriti, perché ci preoccupiamo di qualcosa che sta succedendo o che potrebbe succedere. Ma ricordiamoci, Dio ha tanto amato, non il mondo. Come ti chiami? Peppe. Dio ha tanto amato Peppe, tanto amato Giuseppe. Perché Dio è, prima di tutto, in prima persona. Ha tanto amato Tonino, che ha dato Gesù, e questo non è annullato. Secondo aspetto era: nega chi ha paura e si preoccupa, nega la saggezza di Dio. Perché? Perché insinua che egli non sa quello che fa. Dio lo sa quello che fa. Siamo noi che non lo sappiamo. Dio sa sempre tutto e fa tutto, anche nei momenti in cui noi ci troviamo, tra virgolette, provati. A lui sa che quella prova è un modo per insegnarci qualcosa. Ci vuole far capire qualcosa che altrimenti non è possibile. La terza cosa, nega la potenza di Dio, illudendoci il dubbio che egli non sia in grado di provvedere alla nostra necessità. Dio è potente, a nulla lui è impossibile, e lui ha tutte le possibilità di fare ogni cosa. L'abbiamo visto anche negli studi che stiamo facendo il giovedì. La potenza di Dio è illimitata e lui può fare ogni cosa. Praticamente ogni preoccupazione ci porta anche a sprecare tutte le nostre energie per assicurarci quello che avremo di che vivere. E prima che ce ne accorgiamo, la nostra vita è passata. E abbiamo fallito lo scopo principale per cui siamo stati creati. Per cui noi abbiamo anche uno scopo importante da portare avanti, per cui noi esistiamo per motivi ben precisi che Dio ha stabilito. Dio non ci ha creati a sua immagine soltanto per riempirci lo stomaco, ma destinati ad altre prospettive più importanti. Noi siamo qui per amarlo, adorarlo, servirlo e soprattutto rappresentare i suoi interessi sulla terra. Quali sono gli interessi di Dio? Quali sono gli interessi di Dio? Le anime. Le anime. Le anime delle persone. E noi siamo invitati in questo lavoro. Infatti il nostro corpo deve essere il nostro servo, non il nostro padrone. Perché spesso accade il contrario. Perché spesso non facciamo determinate cose perché oggi mi fa male il ginocchio, oppure oggi mi sono alzato con un mal di testa. Noi possiamo vincere questo. Gesù afferma categoricamente questo principio proprio in questo discorso che noi abbiamo letto. Il suo consiglio è talmente necessario che viene ripetuto per 3 volte. Non siate con ansietà solleciti. Non siate con ansietà, 25, versetto 25, versetto 31, versetto 34. Non siate con ansietà. Non vi fate scudo dell'ansietà, non vi nascondete dietro l'ansietà. Gesù non sta dicendo che una persona non deve preoccuparsi per la vita, che deve essere pigra, indolente, incurante o trascurata. Dio non si sazia non sazia l'incenziosità, ossia la mancanza di iniziativa, di sforzo o di pianificazione. Dio vuole che noi siamo attenti a quello che ci dice e sappiamo molto bene che il Signore ha sempre messo in condizione l'uomo di operare bene a 360 gradi. Come? Ogni persona deve prendersi cura delle proprie responsabilità. In Proverbi, lui dice, attraverso Salomone che ha scritto i Proverbi, dice, capitolo 27, 23, dice: guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore e abbi cura delle tue mandrie. Che cosa voleva dire qui? Siccome Israele era un popolo nomade per tanto tempo e si era specializzato nella pastorizia. E la pastorizia era la cosa più importante per sopravvivere. Allora per cui si doveva prendere cura delle pecore e avere cura anche delle mandrie e delle mucche. È un po' anche un aspetto, come posso dire, spirituale, perché anche la Chiesa è un insieme di pecore, come dice il Signore. Comunque, lui dice anche che ogni persona deve lavorare per mangiare. Paolo ne fa un discorso molto serio e, parlando alla Chiesa di Tessalonica, ha proprio dei rimproveri in questo, perché al capitolo 3, 11, secondo Tessalonicesi 3, 11 e 12 dice: difatti, dice, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affannandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali, e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Per cui Paolo vede che era necessario anche lavorare, non si può passare una vita così da fannulloni. Paolo, quando aveva bisogno, doveva anche addirittura trovare il tempo per mettersi a fare il suo mestiere di costruttore di tende. E nello stesso tempo lui predicava. E quando aveva la possibilità, abbandonava il lavoro secolare, se così possiamo dire, e prendeva invece il servizio della parola a tempo pieno. Lui non si scandalizzava davanti alle difficoltà. Un'altra cosa è quello che dice anche che cosa significava l'impegno da parte del Signore, e Paolo ne mette il rilievo. In realtà lui dice che il credente deve persino lavorare di più per avere abbastanza da dare agli altri. In Efesini 4:28, chi rubi non ruba più, non rubi più, ma si affatica piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Per cui il Signore non dice che dobbiamo avere una vita così, alla buona. Questo vuol dire anche una programmazione giusta per poi avere una vita spesa per, proprio come abbiamo detto in precedenza, per gli interessi del Signore, per curare gli interessi del Signore. Gesù, in tutto il discorso che fa, sta parlando in modo particolare per mettere in guardia del pericolo del materialismo. Sta parlando di chi è totalmente preso dal desiderio di ottenere le cose di questo mondo, da dimenticare l'eternità e quindi pensare poco a Dio. Il materialismo può schiavizzare una persona fino al punto di dominare la sua vita. Questo perché? Perché l'uomo pensa sempre di ottenere, possedere di più. E che cosa avviene? I coniugi litigano, gli uomini rubano, gli impiegati bramano, I datori di lavoro accumulano e le nazioni fanno guerra. C'è stato un film un po' di tempo fa, però forse qualcuno di voi con gli strumenti che abbiamo adesso lo potete anche rivedere, di Alberto Sordi. Il titolo era Finché guerra c'è speranza. Non so quanti di voi l'hanno visto, è un film del 74 e nel 74 c'era una sensibilità mondiale contro la guerra. E soprattutto perché? Perché nel 74, poi mi pare nel 75, è finita la guerra in Vietnam e c'era una protesta mondiale contro questa guerra, perché in primo luogo perché erano impegnati gli Stati Uniti in questa guerra, sono morti, pensate, più di 2 milioni di persone, di civili. E c'era una sensibilità perché anche la musica ne cantava le gesta di nasce lo slogan fate l'amore non fate la guerra, queste cose così, insomma tutte queste cose così, però nel film Alberto Sordi nel suo modo di scanzonato però parlava di una verità. E qual era questa verità? Che lui era un commerciante internazionale che vendeva armi. E la famiglia viveva in un'agiatezza non indifferente. E la famiglia, i figli godevano di tutti i benefici del padre che aveva tanti soldi, che lui gli aveva costruito addirittura una discoteca solo per loro. La moglie aveva delle belle macchine, dei bei vestiti, aveva possibilità di spendere il largo e il lungo, anche la suocera. E il suocero, insomma, tutti godevano di questi. A un certo punto che cosa avviene nel film? Che la famiglia si accorge che il papà, il marito, faceva questo tipo di attività. Vendeva armi, cioè vendeva cose di distruzione. E tutta la famiglia si indigna verso il padre. E lui fa un discorso. Dice, voi che cosa vi credete? Io è vero, faccio questo lavoro, ma sono gente come voi che fa la guerra, perché voi volete, 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 volete. E lui fa tutto l'elenco delle cose che lui aveva comprato, fatto con quei soldi. E poi lui dice, va bene, dicevo, non ho problemi, posso tornare a fare il venditore di pompe idrauliche, come lo facevo una volta. Spetta a voi di decidere se io devo continuare o cambiare mestiere. Dicevo, alle 6 ho l'aereo che deve partire, per cui ho messo la sveglia alle 5. Se voi volete che io cambio mestiere, non mi svegliate. Se io invece devo continuare questo lavoro, mi svegliate per le 5 perché devo partire. Cosa è successo? Eh? Alle 4 e mezza. Hanno svegliato alle 4 e mezza. Per cui, come vedete, questo era un film un po' allegorico con delle battute che per ridere, però c'era un carico di verità. Infatti la vera vita viene bistrattata. Vivere e godere di ciò che Dio ci ha dato viene ignorata e trascurata per ottenere sempre di più. Dio ci dà delle cose e a volte noi eccediamo in questo. È successo già nel deserto col popolo di Israele. Vi ricordate che era successo nel deserto al popolo di Israele? Dio aveva dato la manna. No, che cosa ne avevano raccolta di più? Avevano accumulato. avevano messo da parte più di quello che necessitava. Lui ha detto: io la do ogni giorno, non c'è problema. Invece l'uomo che è avido ne aveva presa di più. E che cosa era successo? Si era marcita. In Giacomo leggiamo, Giacomo 4, 1 a 4, da dove vengono le guerre, le contese tra di voi? Non deriva forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Un po' quello che è detto nel film. Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete, perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ecco, noi abbiamo una possibilità, perché impariamo a conoscere Dio e dobbiamo essere amici di Dio e non del mondo. La nostra amicizia non è simpatizzare con il mondo, ma dobbiamo simpatizzare con Dio per quello che ci dice, per quello che ci fa conoscere, per quello che ci fa vedere. Il problema prioritario dell'uomo è stabilire delle priorità e determinare ciò che occupa il primo posto nella sua vita. E questo ce lo possiamo domandare. Qual è la cosa che sta al primo posto nella mia vita? Perché chi si lascia schiavizzare dai possedimenti perde di vista la realtà della vita eterna, ignorando e trascurando Dio. La prima priorità di ogni cristiano dovrebbe essere il prendersi cura della propria vita eterna. Perché dovrebbe preoccuparsi di pochi brevi anni quando sa che la sua vita è eterna? Perché cercare cose che sostengono e adornano il suo corpo per breve tempo e poi svaniscono? Perché non cercate prima di tutto ciò che sostiene e dà valore alla vita per sempre? Domande che hanno bisogno delle risposte. E noi dobbiamo cercare a dare delle risposte giuste, perché cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia dovrebbero essere la priorità di ogni persona, non solo dei credenti, ma di ogni persona e soprattutto dei credenti. Timoteo era un giovane e Paolo ne dà proprio un esempio di come lui lo ha rinforzato su queste cose, per non perdersi nei meandri della quotidianità e di quello che poi avveniva anche a quel tempo. In 1 Timoteo 6:8-12 dice: ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questi contenti? Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittima di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi da queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista alla quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Questo è il cristiano. Questo è il cristiano che fugge da una realtà quotidiana, mondana, e si proietta in quella che è di Dio. E per cui concludiamo dicendo questo stamattina. Se hai un cuore turbato, chiedi a Dio di darti. Chiedigli inoltre di darti pazienza, in modo da non saltare avanti a conclusioni e preoccuparti di un problema che potrebbe anche non arrivare mai. Soprattutto chiedi a Dio più fede. La fede in Dio è il miglior rimedio per tutti i nostri problemi. Gesù disse chiaramente: non lasciare che il tuo cuore sia turbato, tu credi in Dio e credi anche in me. Questo l'ha detto Gesù e lo trovate scritto in Giovanni 14:1. Credete in Dio e credete anche in me, ma soprattutto non lasciare che il tuo cuore sia turbato, cari fratelli. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che ancora stamattina tu ci rinfranchi con la tua parola, ci rinfranchi con il fatto che tu sei sempre accanto a noi. Non siamo mai soli, non siamo mai lasciati veramente alle nostre concupiscenze, ma in ogni momento, Signore, tu sei pronto a intervenire, soprattutto quando noi gridiamo a te. Signore, liberaci da pensieri, azioni che vogliono in tutti i modi, Signore, darci preoccupazione, ma noi vogliamo sempre di più fondare la nostra vita su di te, avere più fede verso di te. Ti ringraziamo nell'opera del Signore Gesù Cristo e nel tuo amore che ancora oggi ci riversi su di noi, perché, Signore, tu sei stato il fedele e il giusto. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.